Apriamo le nostre Bibbie, fratelli, a Genesi capitolo 22. Leggeremo dal versetto 9 al 12, che dice così: «E giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò quivi l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare sopra la legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo. Ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! E quegli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non mi hai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. Signore, grazie. Grazie per questa parola, Signore. Predica tu, Signore, al tuo popolo per mezzo del tuo Spirito Santo, che possa far conoscere la tua parola. Signore, fai questo miracolo e aiutaci a capire l'importanza dello sforzo, del sacrificio che tutti noi dobbiamo fare durante periodi della nostra vita per amore tuo e amore degli altri. Signore, aiutami a dare il consiglio della tua parola per la gloria del tuo nome. Amen e amen. Possiamo dire che in questa vita ci sono due classi di persone, due tipi di persone: quelle che si sforzano, quelle che non si sforzano, quelli che si sacrificano, quelli che non si sacrificano. Troviamo alcune storie interessanti, per esempio mi ricordo la storia di una madre giapponese che in mezzo a una grande tormenta, un uragano, mentre cadevano pezzi di alberi e tutto quello che veniva addosso a lei, ha messo la sua bambina che aveva nelle braccia in un avvallamento del terreno, gli si stese sopra e alla fine dell'uragano si scoprì che lei era morta, ma la bambina si era salva. Lei si era sacrificata per la sua bambina. E così anche in Brasile, una madre che era morta per riscattare la figlia dal fuoco, da un incendio, un'altra anche lei per salvare la figlia era rimasta sfigurata in un incendio. Gente che ha donato organi, specialmente reni, padri, sorelle, fratelli, persone sconosciute, gente che hanno dato un organo per salvare persone sconosciute. Vediamo anche qui una quota di sacrificio per amore di colui che ha bisogno di questo organo. Però vediamo anche persone che non hanno amore e non si sacrificano per nessuna cosa. Vediamo per esempio nel mondo dell'educazione ci sono ragazzi che vogliono passare alla classe superiore senza sforzarsi a studiare, non si sacrificano a studiare, e alcuni addirittura vogliono che Dio li aiuti durante gli esami, senza il loro sforzo. Vediamo persone che vogliono essere bravi nello sport, però non sono disciplinati, non si sforzano. Ogni cosa nella vita ha bisogno di una quota di sacrificio. Dio qua chiede ad Abramo un sacrificio, uno sforzo affinché egli possa arrivare al punto di migliore espressione, gloria e di relazione con Dio. Realmente poter arrivare ad amare Dio fino al sacrificio deve essere la nostra mente, la nostra meta. Quando una persona ama, si sacrifica. Quei figli che amano i genitori si sacrificano per loro. I genitori che amano i figli si sacrificano per loro. Però quando noi trascorriamo la nostra vita cristiana così comodamente, siamo arrivati ad abituarci, chissà per un aspetto eminentemente ereditario dalla nostra cultura, una cultura dove ci accomodiamo soltanto a ricevere, ricevere e mai a dare, aspettiamo che altri ci aiutino, cosicché noi come nazione viviamo più delle donazioni di altri paesi che per il nostro sforzo. Molti vivono delle rimesse familiari senza nessun sforzo, e perfino la stessa nazione sussiste economicamente per questo sussidio che viene dalla rimessa dei nostri compatrioti all'estero. e questo in qualche modo sta riflettendo il pensiero della mancanza di sacrificio nella nostra stessa vita per arrivare a alcuni obiettivi. Quando veniamo a Cristo veniamo con questa mentalità che altri ci servono, che noi non ci dobbiamo sforzare, che altri si sforzano per me. Io non ho bisogno di sacrificarmi per gli altri. Però Dio, essendo Dio stesso, si sacrificò se stesso per voi e per me sulla croce del Calvario. Allora se Dio, il Signore, ci ha dato questo esempio, anche noi dobbiamo entrare in questa dimensione. Ed è per questo che Dio dice ad Abramo che è successo dopo queste cose: Abramo, vieni, dammi tuo figlio, quello che ami, il tuo unico, e vai al monte Moriah e dammelo in olocausto sui monti che io ti dirò. Dammelo in olocausto, un sacrificio, ossia uno sforzo, più di quello che siamo abituati a fare. Presto o tardi Dio ci chiederà uno sforzo maggiore a quello che siamo abituati. Noi dobbiamo dare valore al grande, enorme sacrificio di Cristo per voi e per me alla croce. Questo non ha misura, non ha dimensione la grandezza di questo sacrificio che sta mostrando amore per voi e per me. Però ci viene una domanda: vale la pena sacrificarci per Dio? Che triste che solamente siamo abituati a ricevere e non siamo abituati a dare a Dio e neanche al nostro prossimo. Per questo voglio parlare in questo momento sul tema amiamo Dio fino al sacrificio. Il valore che Dio dà alla nostra vita per mezzo del suo sacrificio, noi dobbiamo cercare di capirlo. Vediamo qua che Abramo è come una figura di Dio Padre e Isacco come una figura di Gesù Cristo. Dio ha un cuore pieno d'amore, perché dice Giovanni che in tal modo ha amato Dio al mondo che ha dato il suo figlio unigenito. E come lo ha dato? Lo ha dato in sacrificio. L'amore si esprime attraverso il sacrificio. Qualcuno può dire io amo, però colui che ama deve dimostrarlo realmente attraverso un sacrificio. Se la persona non si sforza, non si sacrifica per la persona che dice di amare, chissà realmente non lo ama. In Prima Giovanni, capitolo 4, al versetto 7, la parola di Dio ci parla di questa verità potente e ci dice: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestata per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. In questo consiste l'amore, che Dio ha mandato suo figlio in propiziazione, ossia in sacrificio per le nostre vite. Ossia l'amore si esprime col sacrificio, se non c'è sacrificio non c'è amore. Per questo durante tutta la Bibbia troviamo questi sacrifici. Vediamo nel giardino di Eden la pelle che Dio usò per coprire Adamo ed Eva, per coprire le loro vergogne, i loro peccati. E questo implicava un sacrificio. Vediamo il sacrificio che Dio ha fatto per poter dare sicurezza sopra un patto dove Dio si comprometteva a benedirli. Ossia che il sacrificio produce nella vita sicurezza. Però anche il carattere sacrificale dell'amore di Dio rappresentava qua in Abramo, dando il suo figliolo Isacco, rappresentando il cuore di Dio. È quello che Dio aspetta che noi facciamo. Per questo che in Efesini capitolo 5, capitolo 25, dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Con sacrificio. Il marito, se non si sacrifica per la moglie, non la ama. Chi ha orecchi per udire, che oda. E così anche la sposa che non si sacrifica per il marito vuol dire che non lo ama. Avrà affetto, avrà simpatia, sono buoni amici, però quando arriva il punto del sacrificio, allora lì arriva l'amore nella sua tappa di maturità. Satana, sapendo che il sacrificio dà valore a quello per cui noi sacrifichiamo, ha cominciato a esigere sacrifici per se stessi attraverso del chiedere vite umane. Vediamo per esempio in Deuteronomio capitolo 12 versetto 31, quando i cananei, coloro che vivevano in quelle terre che avrebbe posseduto Israele e che Dio avrebbe tolto i cananei perché già c'era un giudizio sopra di loro, perché stavano sacrificando bambini, stavano uccidendo gente. Vediamo anche noi qua nella epoca prima di Cristoforo Colombo, vediamo i sacrifici che si facevano su queste nostre piramidi, non solamente in Messico, in Guatemala, anche qui nel nostro paese, quantità di sacrifici umani che si facevano, perché Satana, ingannando la gente, gli stava dicendo che le idee che egli stava dando erano così di valore che meritavano un sacrificio umano. Vediamo come Satana ha cominciato a ingannare, per questo in Deuteronomio capitolo 12 versetto 31 il Signore esorta la Signora di Israele e dice: non farà così riguardo al tuo Dio l'Eterno, poiché esse praticavano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per l'Eterno e che egli detesta, dando perfino la fiamma i loro figlioli e i loro figlioli in onore ai loro dei. Vediamo allora come il demonio ha ingannato la gente, dandogli valore a quello che realmente non ha valore attraverso un sacrificio. Oggigiorno troviamo le stesse cose, come Satana, per esempio, attraverso idee, quante persone, per esempio i kamikaze giapponesi, nella Seconda Guerra Mondiale, gli hanno venduto un'idea che diceva che era meritevole che si sacrificassero per una menzogna. Gli dicevano che nel momento in cui morivano e andavano in un luogo con molte donne e con molto denaro. Oggigiorno molte religioni esigono il sacrificio delle persone, e dicendogli che con questo sacrificio sono gradevoli a Dio e vanno in cielo. Vediamo come alcuni si sono sacrificati, hanno sacrificato bambini attraverso l'aborto. Questo tipo di sacrificio lo fanno perché pensano che ha più valore la figura della signorina che il bebè che deve nascere. Per questo preferiscono abortire. Allora vediamo qua, fratelli, che il messaggio del sacrificio è valorizzare al massimo una persona o una idea. Da lì che quando noi pensiamo al sacrificio di Cristo per voi e per me, la croce del Calvario, rappresentato qua nel sacrificio che Abramo avrebbe fatto di suo figlio Isacco, semplicemente è una tipologia che ci parla del sacrificio di Dio stesso, di cui si parla in Filippesi capitolo 2, quando dice: essendo in forma di Dio, non stimò rapina afferrarsi a questo, se non che spogliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. Vediamo qua, fratelli, il sacrificio di Dio nel prendere forma umana. Si è limitato perfino come uomo, si è sacrificato prendendo forma umana e lasciando da parte i suoi attributi divini, non lasciando di essere Dio, ma non utilizzando i suoi attributi, tramutandosi nell'agnello di Dio e essere obbediente fino alla croce, ossia una doppia umiliazione, dove arriva a caricare il peccato di tutta l'umanità. Allora, quando noi vediamo il sacrificio di Cristo per voi e per me la croce, che mi sta dicendo? Che voi e Dio abbiamo un grande valore agli occhi di Dio, ossia che Dio ci ama tanto che non riusciamo neanche a capire perché ci ama così tanto, che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. Allora vediamo che il sacrificio è un messaggio di amore puro, profondo e maturo. Per questo la parola di Dio in Efesini, nel capitolo 5, versetto 2, parlando di questo, di questa maturità dell'amore, la parola ci dice, Efesini 5, versetto 2, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor soave. Alleluia! L'amore di Dio si è espresso attraverso un sacrificio e dice che così come Lui ha fatto, anche noi dobbiamo camminare in questa dimensione di questo sacrificio. Allora quando noi comprendiamo l'enorme valore che abbiamo agli occhi di Dio, questo ci deve portare realmente a poter adorare e amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi. Il problema è che non riusciamo a capire, né abbiamo la saggezza per arrivare a capire questo. Per questo Paolo pregava per la chiesa di Efeso, affinché si aprisse l'intendimento e arrivasse a capire, e dice in Efesini 3, 14, per questa cagione dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, al quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché gli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria ad essere potentemente fortificate mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate realmente capaci di abbracciare con tutti i santi qualsiasi la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Alleluia! Paolo prega, Padre, apri l'intendimento ai fratelli di Efeso affinché possa comprendere il tuo amore e il mio amore, affinché siano pieni della tua pienitudine, pieni della tua pienezza. Quando arriviamo a capire l'enorme valore che ci ha dato per mezzo del suo sacrificio, allora quando Dio chiede a voi e a me, sacrificami tuo figlio, il tuo unico Isacco, ossia l'idea del sacrificio non ci spaventerà, perché già è un'espressione naturale di amore in noi. Ossia, lo sforzo che Dio ci chiede non è realmente, come qualcuno dice, ma fratello, oggi siamo nel Nuovo Testamento, siamo nel Nuovo Patto. Chiaro, noi non saremo salvi per sacrifici che noi facciamo, se non per il sacrificio che Cristo ha fatto. Però questo non significa che il fatto che io, che il fatto che Dio non mi chieda sacrifici, per questo Cristo ha detto, chi vuole venire dietro a me neghi se stesso e prende la sua croce. Che cosa vuol dire portare la croce? No, quanto sacrificio. Chi ama più padre e madre più di me non è degno di me. Cioè il sacrificio di amare Dio più dei nostri esseri cari. Se io non capisco che devo corrispondere automaticamente, come dice la Bibbia, noi amiamo Lui perché Egli ci ha amato per primo. Ossia l'amore di Dio si è espresso attraverso un sacrificio che ha fatto in modo che la mia anima reazioni in un amore maturo che mi porti fino al sacrificio. Però oggigiorno questo non ci piace. Perché? Perché siamo abituati, come ho detto prima, culturalmente a ricevere, a dipendere da altri. E così veniamo alla Chiesa e molti, leggendo e ascoltando dottrine che non sono molto bibliche, dove si parla che il cristiano non deve soffrire, che il cristiano solamente deve godere, solamente presentano il cristianesimo come un letto di rose, non deve fare nessuno sforzo durante tutta la sua vita. Gli racconto che sono principi e re nel regno dei cieli, ci sono sorelle e fratelli che quando li guardiamo chiedono che siano salutati come re. Vediamo qua che Abramo era un principe, però Dio dice adesso a questo principe, sacrificami tuo figlio, il tuo unico Isacco. Per questo, fratelli, che è importante capire l'amore di Dio, perché capendo l'amore di Dio per la mia vita mi aiuta ad esprimere la mia gratitudine. Giuda non ha capito l'amore di Dio, per questo che Quando l'ha consegnato Gesù gli ha detto: con un bacio mi consegni? Vediamo in Giuda un'ingratitudine così orribile. Ed è questo è quello che passa, che succede con molti di noi, che non possiamo portare nella nostra vita più in là di uno sforzo che dimostri realmente che noi amiamo Dio. Allora il sacrificio di Cristo per voi e per me mi dà valore, questo mi deve portare in secondo luogo a valorizzare Dio per mezzo del mio proprio sacrificio. Dio dice ad Abramo: Abramo, sacrificami adesso tuo figlio, il tuo unico, Isacco. Romani 12:1 lo dice: vi prego, fratelli, vi prego che presentiate i vostri corpi in sacrificio vivo, santo e gradevole a Dio. Cosa chiede Dio? Un sacrificio. Che presentiamo i nostri corpi in sacrificio vivo. Perché? Perché questa è l'espressione matura di un amore. L'amore che non si sacrifica non è amore. Per questo la parola di Dio dice: ma Dio mostra il suo amore con noi, in quanto, pur essendo noi peccatori, Cristo è morto per noi. È un sacrificio. Per questo la Scrittura ci dice anche in Prima Giovanni capitolo 4 versetto 9: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Questo è l'amore. Una donna, quando si sposa, sa che dovrà fare alcuni sacrifici. Per esempio, quando sarà incinta dovrà limitarsi, per esempio, nel fare sport. Alle volte questo è una complicazione, deve guardare periodi di riposo. È un sacrificio, però perché sopporta tutto questo? Perché dà molto valore al bambino che dovrà nascere. Tutti siamo abituati a capire la legge del sacrificio e la ricompensa. Vediamo gli studi, per esempio. Lo studio richiede sacrificio, perché avere una professione molto importante. Quanti di voi si ricordano le notti perdute per studiare, tutte le limitazioni per fare altre cose, per dedicarci di più allo studio, perché c'era un obiettivo: avere un diploma, avere una licenza. Vediamo il sacrificio nell'area dello sport. Quanti si sono limitati in alcune aree della loro vita, limitandosi in un certo tipo di alimentazione perché non era conveniente il suo corpo, perché il suo corpo doveva stare in ottima condizione per lo sport, dovevano andare a letto presto, senza perdere molto sonno, perché questo deteriorava la loro efficienza nello sport, e tutte queste cose. Ottenere una medaglia olimpica, questo porta a fare molti, molti, molti sacrifici per godere di questa allegria. Anche nel lavoro si richiede sacrifici. Quando noi arriviamo a valorizzare il nostro lavoro, ci sacrifichiamo per questo e facciamo le cose meglio che possiamo, e questo lavoro promuove noi stessi. Chi è la persona che viene riconosciuta professionalmente? Sono coloro che si sono sforzati, coloro che non solamente si sono sforzati per ottenere un titolo, se non che si vanno avanti educandosi, informandosi, studiando nella loro materia, in congressi, in tutte le altre cose, attualizzandosi in tutto quello che hanno imparato, perché tutto questo li porterà una ricompensa. Allora, se nella vita c'è bisogno di una quota di sacrificio, perché noi, quando veniamo ai piedi di Cristo, non vogliamo sacrificarci né per Dio né per gli altri? C'è stato un momento nella vita di Davide, quando egli sapeva che doveva fare qualcosa di speciale per Dio, perché c'era una crisi in quel momento. Ed egli sapeva che doveva fare un altare, un sacrificio, e difatti in quel luogo si sarebbe costruito più avanti quello che era l'area del tempio in Gerusalemme. E disse: la parola in secondo libro di Samuel, capitolo 24-24, quando egli arriva in una proprietà il cui padrone si chiamava Arauna, che era Gebuseo, gli dice: Davide, questo bel proposito che tu hai mi piace, io voglio partecipare con te, così io ti regalo la terra che tu vuoi. Però Davide rispose, ma il re riprese Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò all'Eterno, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. E Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, edificò quivi un altare all'Eterno e offrì olocausti e sacrifici di azione di grazia. Così l'Eterno fu placato verso il paese e la piaga cessò di infierire sul popolo. Non offrirò niente che non mi costi. Cari mariti, vi è costata che quella che adesso è vostra moglie vi abbia detto sì, ti accetto come mio marito, o non vi è costata? Vi è costato preghiera sicuramente. Vi è costato andare a casa sua e chissà c'era un suocero con una doppietta. Però voi eravate disposti a sacrificarsi per la vostra amata. Voi eravate disposti a restare fino a che fosse scuro e fino a che la suocera spegnesse la luce e vi facesse uscire. Molte volte non c'era neanche l'autobus e si doveva andare a casa a piedi, però felici. Per questo, oggi possiamo dire che quello per cui noi ci sacrifichiamo è quello che amiamo. La domanda è: perché noi non ci sacrifichiamo per Dio? È qualcosa davvero di valore Dio per la nostra vita o no? Davide per questo era un uomo conforme al cuore di Dio. Fra le altre cose, per lui Dio aveva così valore che ha detto: no, non offrirò niente che non mi costi. Perché? Perché doveva portare la sua espressione d'amore a Dio attraverso un sacrificio di se stesso. Questo è quello che la Bibbia ci dice, che dobbiamo presentarci come sacerdoti spirituali, presentarci sacrifici spirituali. Fra molti di questi sacrifici c'è per esempio la preghiera. Sarà sufficiente, fratelli, sarà così pesante per noi poterci alzare all'alba per pregare 2 ore davanti alla presenza di Dio? Perché ci costa così tanto? Perché ci costa così tanto pregare? Quanti oggigiorno pregano solamente per gli alimenti? Però no, non si dedicano ad avere comunione con Dio, non sono disposti a sacrificare 2 ore del loro tempo per stare con Dio, non sono disposti a sacrificare tutto il tempo che perdono con gli amici e non hanno tempo per leggere la parola di Dio, non si sacrificano per evangelizzare, per portare anime ai piedi di Cristo. Che sta succedendo, fratelli? Quanto valore ha Dio per la nostra vita? Sapendo che Egli ci ha dato un valore tremendo che lo ha portato al Calvario. Dio ci ha amati così tanto che non lo possiamo amare, noi non possiamo amarlo come Egli ci ama, però dobbiamo essere disposti a sacrificarci, l'offerta, il sacrificio di una vita consacrata, di una vita di santità. Perché ci costa così tanto vivere in santità? Perché non diamo il giusto valore a Dio? Domando: vale la pena che noi ci sacrifichiamo e viviamo in santità per amore a Dio? Vale la pena di dare la nostra vita al punto che sacrifichi ore di sonno e cercare anche durante il giorno il suo volto? Però cosa succede? Ci costa, ci fa male quando diamo le offerte e le decime, perché alcuni non hanno soddisfazione per sacrificare la loro offerta e la loro decima a Dio. danno più valore al loro denaro che a Dio che gli ha dato la capacità di fare il denaro. Che triste è, fratelli, che ci siano persone che sentono dolore per dare l'offerta. Se voi sentite dolore quando date l'offerta, non datela, per favore, non vogliamo ricevere questo denaro qua. Se avete dolore per dare la vostra decima, non lo date, perché quello che state facendo è un'offerta di ingratitudine, un'offerta di un affronto a Dio. È un non dare valore a Dio. Che fareste voi, Signore, se vostro marito vi portasse un regalo il giorno del compleanno e vi dica: però tu non puoi capire quanto mi è costato comperarlo. Questo profumo mi è costato $120. Ero tentato di portartene uno di $5. Ah! Se vi fa così male, sapete una cosa? Sicuramente direte: quest'uomo non mi ama. Oggi è così. Sapete che qualcuno viene tardi al culto per non dare le decime, le offerte, perché gli costa e gli fa male. Allora perché viene? Solamente per ricevere. Usciamo da questa condizione. E che a me mi hanno detto che io sono un principe e non mi devo sacrificare. Se voi non vi sacrificate perché non amate. Il marito che ama si sacrifica per la moglie. Se amiamo Dio dobbiamo sacrificarci per Dio. Se amo la gente devo sacrificarmi per la gente. Quello che non costa niente, dice un detto, non si apprezza. E io aggiungo: quello che si apprezza richiede sacrificio. Il padre che ama i suoi figli quando il bambino è ammalato, che fa? Fa un sacrificio, cerca qualsiasi medico e non gli importa di vendere qualsiasi cosa per vendere e ottenere una somma di denaro per salvare suo figlio e sua figlia. A causa dell'amore, per questo si sacrifica. Se Dio ci ha amato tanto e ha sacrificato se stesso, perché noi, quando Dio ci ha dato tutti, come ha dato ad Abramo, Dio ha dato ad Abramo tutte le cose, gli ha dato la cosa massima che aspettava un figlio, però adesso gli dice: dammi questo figlio. E Abramo non gliel'ha negato, perché? Perché l'amore che Abramo aveva per Dio era più grande che l'amore che aveva per Isacco. Quello che apprende a sacrificare la persona, che apprende a capire quello che realmente è l'amore. I discepoli hanno chiesto al Signore: Signore, che riceveremo? Perché noi abbiamo lasciato tutto per te. Gesù ha detto a Pietro: in questa vita riceverete 100 volte più, e poi la vita eterna. Pietro stava chiedendo: noi ci siamo sacrificati. Certo, si erano sacrificati, però Gesù gli dice che riceverebbero 100 volte più in questa vita e poi la vita eterna. Per amore a Dio c'è bisogno di un sacrificio, rinunciare alla nostra comodità, si richiede un sacrificio, un'offerta dei nostri propositi. Se il grano, il chicco di grano non cade in terra e muore, resta solo. In altre parole, se il chicco di grano non si sacrifica, non ha moltiplicazione, non c'è benedizione, però se muore porta molto frutto. Vediamo qua che è importante il sacrificio dei nostri propositi affinché i propositi di Dio si compiano in noi. Che sono più importanti, i miei pensieri o i pensieri di Dio? Che è più importante, il mio piano e il piano di Dio per la mia vita? Fratelli, se Dio ci chiede di morire a noi stessi, che è un sacrificio vivente, allora questo sacrificio mi porterà come risultato il dispiegamento e la rivelazione del piano di Dio per la mia vita. I propositi eterni si dovranno compiere. Il sacrificio e l'offrenda e il benessere per le altre persone. Quando noi facciamo cose per amore alle altre persone, questo sacrificio Dio lo ricompenserà. E l'Apostolo Paolo è vissuto con questa mentalità, sacrificio per amore di Dio, per amore all'opera e alla Chiesa. Nel tempo della mia dipartita è vicino, diceva egli. Egli sapeva che sarebbe morto tra poco, come Dio lo ha detto anche a Pietro, quando in una delle sue lettere Pietro dice: Dio mi ha rivelato che fra poco dovrò abbandonare questo corpo. La storia ci dice che Pietro è morto crocifisso con la testa in giù. Paolo è morto decapitato. Perché loro avevano questa mentalità che dovremmo avere anche noi, la mentalità che dimostra la più grande espressione di amore? Perché noi non possiamo uscire dal punto di vista, per esempio, sociale e economico nel nostro paese? Perché non abbiamo mentalità di sacrificio, non abbiamo mentalità di poter fare i nostri migliori sforzi in ogni area, se non che approfittando dello sforzo di altre persone. Questa povertà mentale porta a una povertà sociale, economica, porta una povertà nelle relazioni umane, perché sempre ci stiamo approfittando. Dio non vuole che siamo sanguisughe, se non che apprendiamo ad offrire, a dare del nostro, perché è più grande e maggiore e migliore dare che ricevere. La mentalità del sacrificio deve essere nel nostro cuore. Per questo, fratelli, la Chiesa a quel tempo, nei suoi tempi dopo Cristo, è avanzata poderosamente, perché stava sacrificando il loro esacco, davano il meglio del meglio di se stessi. E l'adorazione o amore a Dio ci porterà a questo presto o tardi. Per questo che nel Salmo 66 dice la parola di Dio al versetto 10: poiché tu ci hai provati, o Dio, ci hai passati al crogiuolo come l'argento, ci hai fatti entrare nella rete, hai posto un grave peso sulle nostre reni, hai fatto cavalcare degli uomini sul nostro capo. Siamo entrati nel fuoco e nell'acqua, ma tu ci traesti fuori in luogo di refrigerio. Vediamo il risultato. Nel versetto 13, io entrerò nella tua casa con olocausti, ti pagherò i miei voti. Alleluia. Dopo che una persona ha capito l'importanza di esprimere il suo amore attraverso di un sforzo maggiore, allora quello che lo aspetta è che Dio gli darà abbondanza. È come un'espressione naturale: entrerò nella tua casa, dice, con olocausto e pagherei i miei voti. In altre parole, mi comprometto con te fino alla morte, non mi importa, Signore, il prezzo che dovrò pagare. Gli apostoli, la Chiesa, quando era prigioniero Pietro e Giovanni, dopo essere stati minacciati, essi, dopo che li hanno flagellati, dice la Bibbia che sono usciti da là gioiosi per essere stati degni di soffrire a causa del Signore. Ossia, per loro soffrire a causa del Signore non era motivo di depressione, è stato motivo di allegria, perché attraverso il sacrificio essi stavano esprimendo il loro amore a Dio, sono usciti gioiosi, dice la parola. Per questo l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, ci parla della sua esperienza attraverso il sacrificio per amore. A Seconda Corinzi 12:15 dice: e io molto volentieri spenderò. Guarda, ascoltate, col maggiore piacere. Paolo sentiva piacere: molto volentieri spenderò e sarò speso per le anime vostre. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato meno? Ossia, Paolo aveva un enorme piacere di spendere il suo, però spendersi se stesso per amore, anche se non era corrisposto. Allora vediamo qua che bellezza di carattere quella che troviamo. Per questo Paolo anima i suoi discepoli, come Timoteo, quando gli dice: tu soffri come buon soldato di Gesù Cristo. In altre parole, impara a sacrificarti. Per oggigiorno non vogliamo sacrificarci. Sapete una cosa, fratelli? Stiamo vivendo in un'epoca di tanto accomodamento e di mediocrità, dove vogliamo applicare la legge del minimo sforzo. e non vogliamo fare quello che Dio ci chiede di fare. Ricordo qualche anno fa, ero nell'isola di Cuba, nella provincia di Matanzas, più o meno a 60 chilometri da L'Avana. Una notte avevamo un culto e sono arrivati molti fratelli a questa riunione, molti leader, pastori, fra loro una sorella è arrivata in bicicletta. Io non sapevo, io pensavo che viveva lì vicino, e quando lei mi ha detto è tardi, me ne devo andare perché devo ritornare a L'Avana, e sei venuta da L'Avana fino a qua in bicicletta, più di 60 chilometri in bicicletta, ed era un po' grassa la sorella. Sì, mi ha detto, adesso ritornerò, erano come le 10:30 della notte, chissà arriverò come la 1. E io ho pensato, come questa gente si sacrifica, e noi qua, che abbiamo più di un veicolo per famiglia, non ci sacrifichiamo per venire a un culto come questo. Alcuni di voi vi hanno portato per forza, chissà minacciandovi. Perché non possiamo sacrificarci? Vi chiedo, per caso Dio è così insignificante per noi che non merita che io mi sacrifichi di alzarmi per tempo per andare alla casa di Dio? Perché alcuni dobbiamo rincorrere per venire al culto? Sì, però per andare al bar, sì, per andare a voltolarsi nel peccato, lì sono abili, si sacrificano come maiali nel fango. Quello non le importa però, per le cose di Dio non si vogliono sacrificare. Che cos'è Dio per voi e per me? Forse non vale la pena sacrificarci per il Signore? Oggigiorno sapete una cosa? Realmente non amiamo Dio. Quando qualcuno dice andiamo alla chiesa a un altro culto, ossia il giorno lunedì, martedì, mercoledì, no, perché vado? No, è che sono molto occupato. In che sei occupato? Vedendo novelle? Non vi riempite la vostra mente di sporcizia, riempite la vostra mente, il vostro cuore della parola di Dio. È che sono stanco. E Cristo non si stancava quando predicava gli infermi, non aveva neanche tempo di mangiare, e si ritirava nei deserti e lì pregava, si sacrificava per il beneficio degli altri. Perché io e voi non ci possiamo sacrificare un paio d'ore per leggere la parola di Dio e pregare a Dio? Perché non cerchiamo il volto di Dio? Perché non ci vogliamo sacrificare? Ci sono persone che vivono così vicino a questo luogo di culto che non si sacrificano, altri vengono in bus, altri vengono a piedi. Una volta mi sono trovato in una città di Miami con fratelli che prima si congregavano qua da noi, io non lo sapevo. Non so come mi hanno trovato in Miami nell'hotel dove avevamo una riunione di lavoro. E mi stavano raccontando la loro testimonianza, che loro qua avevano un'impresa, però era fallita, e vivevano qua in Santa Tecla, però tutte le domeniche, mi raccontavano, venivano a piedi con tutta la famiglia, camminando per tutte le spine per venire alla chiesa. Adesso io lo vedo lì in Miami con un'impresa molto prospera e penso, quelli che imparano a sacrificarsi per amore a Dio, Dio li benedice. Però ci sono alcuni che non si sforzano in niente. Sapete, ci sono alcuni che si lamentano perfino delle sedie, delle poltroncine che avete. Non ci sono molte sedie, chissà se contano sulle dita di una mano, che hanno le poltroncine come quelle su cui siete seduti voi. Ci sono chiese nell'interiore del paese dove i fratelli si siedono in terra, o su banche che così vecchie che sono piene di chiodi e si rompono i pantaloni, i vestiti, però così sono felici. Vediamo questa gente adorando Dio, nelle giornate di domenica, nel pomeriggio andiamo nell'interiore del paese e vediamo i fratelli poveri che vanno con le chitarre, con le loro Bibli e con una lampada a mano, perché quando escono dal culti, dei culti alle 8, alle 10 della notte, in questo gruppo di fratelli, alcuni devono camminare 2, 3, 4 ore per arrivare a casa. Ora che siamo stati nel congresso mondiale di missione, ci siamo resi conto che c'erano persone che dovevano camminare 3 giorni per arrivare a un locale di culto. 3 giorni per arrivare a un locale di culto. E questo non una volta ogni tanto, se non che essi godevano, perché per loro Dio era qualcosa di speciale. Per questo Salomone si è sacrificato in non costruire prima il suo palazzo, se non che prima ha costruito il Tempio di Dio, perché per Salomone Dio era più importante che il suo proprio benessere personale. Però oggi sembra che non è così. Perché non possiamo sacrificarci? Perché non possiamo fare il meglio per Dio? Che cos'è allora Dio per voi e per me? Perché ci costa tanto dare l'offerta? Perché ci costa tanto venire alla casa di Dio? Perché sentiamo che un peso, per caso non è sufficiente Dio per la nostra vita? Si merita Egli la nostra vita o non se la merita? Non stiamo dimostrando attraverso i fatti che noi amiamo Dio. Non mentiamo, apprendiamo ad amare di fatto, e amare di fatto significa amare con sacrificio. Amare Cristo significa dargli preponderanza, preminenza, dare a Lui quello che a Lui appartiene, date a Dio quello che è di Dio, Cesare quello che è di Cesare. Non possiamo, fratelli, andare avanti in questo modo. Ci sono alcuni che quando se gli dà qualche incarico, qualche privilegio, qualche ministero, invece di essere felici e sacrificarsi per onorare Dio attraverso questo ministero, dicono no, mi toglie il mio tempo, la mia vita. Sapete una cosa? Perderete la vostra vita. Quello che disprezza Dio mai farà progressi nella vita. Guardate quello che succede ad Abramo, guardate i risultati quando qualcuno si sacrifica per amore a Dio. Dice nel versetto 2, e Dio disse, prendi ora il tuo figliolo, il tuo unico, colui che ami Isacco, e vatti nel paese e offrilo qui in olocausto. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, si è levato di buon'ora, perché era felice di sacrificarsi a Dio. Quando Pietro e Giovanni sono stati flagellati, non si sono piesi pieni di amarezza, se non che gioivano. In Filippesi 2,17 lo stesso Apostolo Paolo esprime questa esperienza. E anche se io devo essere offerto a mo' di libazione il sacrificio e sul servizio alla vostra fede, io ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Egli gioiva. Quando si stava sacrificando per amore, per loro, affinché loro potessero conoscere la parola di Dio, il consiglio adeguato, questo pronuncia entusiasmo. La persona che si dà a questo livello di sforzo, la persona sarà felice. Moglie, vuoi essere felice? Sacrificati per tuo marito. Sì, e che non lo merita, non è questione che se lo merita o non lo merita, fallo e sarai felice, sacrificati facendogli chissà un cibo speciale, sì o no? No, io telefonerò alla Pizza Hut. Povero marito, già tutte le arterie tappate di tutto quel grasso. Sacrificatevi, sorelle, è che non so cucinare. Io vi posso dare una lista di luoghi dove potete imparare a cucinare. Sacrificate per vostro figlio, per vostra figlia, sacrificate per i vostri genitori. Sacrificatevi, perché questo vi porterà entusiasmo. la depressione che alcuni di voi hanno e fuggirà. Sapete perché siete depressi? Perché non avete imparato a sacrificarvi. Quello che si sacrifica al mattino di buon'ora si alza di buon brio, perché è dal più profondo del suo cuore. Dice con l'Apostolo Paolo: gioisco e me ne rallegro con tutti voi, perché stiamo spendendo la nostra vita come libazione sul servizio della nostra fede. E questo produce una convinzione di un ritorno meraviglioso. Abramo dice ai suoi servi, nel versetto 3, dice: Abramo, levatosi di mattina a buon'ora, mise il basto all'angelo e prese con sé due servitori e ha detto: al terzo giorno ha visto il monte. E Abramo disse ai suoi servitori: rimanete qua con l'asino, io il ragazzo andremo fin colà e adoreremo, e poi torneremo a voi. Come ritorneremo a voi? Non doveva sacrificare Isacco? Sì, però dice Ebrei, che egli pensava che Dio era così potente per risuscitarlo dai morti. Che significa questo? Quando noi entriamo in questa dimensione del sacrificio, noi sappiamo che questo sacrificio, questo sforzo, ha un ritorno miracoloso. C'è qualcosa di Dio che ritornerà sulla nostra vita, ossia non resteremo soli, sennò che Dio ci benedirà. Per questo l'Apostolo Paolo, nella seconda Corinzi, in questa esperienza difficile che ha passato in Efeso, che ci relaziona qua in secondo epistola, capitolo 1, versetto 5, dice: perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Più grande e maggiore è il livello di sacrificio, più grande è il livello di consolazione. Ossia che vediamo qua che c'è una ricompensa quando noi ci sacrifichiamo. Colui che semina scarsamente, scarsamente se raccoglierà. Sacrificatevi e vedrete i risultati grandi che avrete. Questo attrae l'intervento di Dio. Quando noi non sappiamo più cosa fare, Dio ci rivelerà e ci provvederà quello che voi e Dio non possiamo provvedere. Dice la parola di Dio disse l'angelo: non stendere le tue mani sul ragazzo e non fargli del male, perché io so quanto ora mi ami. E Abramo, girandosi, ha visto un montone impigliato per le corna, e Abramo ha preso il montone e l'ha offerto in olocausto invece di suo figlio. Vediamo qua che provvidenzialmente Dio aveva questo montone, provvidenzialmente Dio interviene. Colui che impara a dare impara anche a ricevere miracoli da parte del Signore e attrae benedizioni di Dio sulla vostra vita. Guardate cosa dice Dio qua, il verso 16: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato, ti benedirò e ti moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare. Siccome tu non hai rifiutato il sacrificio, io ti benedirò. Sta dicendo: ti farò dare una vita piena. Sapete quanti anni aveva Abramo? 115 anni. La parola benedizione in ebreo significa capacità di vivere una vita pienamente. Come a 115 anni viveva pienamente? Però sì, perché quando Dio comincia a benedire, noi non possiamo mettere una barriera, perché Dio salta l'ostacolo e va oltre l'ostacolo. Per quello, siccome tu non mi hai rifiutato tuo figlio, il Signore lo promette che lo benedirà pienamente. E non solo questo, se non che gli dice: la tua discendenza possederà la porta dei tuoi nemici, darà vittoria contro ogni opera del diavolo. Ossia, quando un cristiano apprende a sacrificare se stesso per amore a Dio, per amore agli altri, allora Dio lo rispalderà per battagliare la buona battaglia della fede. Non ci sarà diavolo e demonio che resisterà, perché maggiore è quello che c'è in voi che quello che è nel mondo. Per questo dice qua: è la tua discendenza possederà le porte dei tuoi nemici. Dio benedirà la discendenza, la famiglia, e si convertirà in una famiglia vittoriosa, per quanto non mi hai rifiutato il sacrificio. Dio vuole portarci a questa eccellenza, dove si sviluppa il massimo potenziale cristiano. Però non voglio, perché? Perché implica sacrificio, lì c'è la chiave. Se io do il giusto valore all'amore che Dio ha per me, se per questo è così speciale che si è sacrificato per me, e per questo sacrificio sono salvo e non per nessun altro sacrificio, però adesso per amore a Lui mi sacrifico, e per amore agli altri. Allora il Signore dirà una volta in più: io giuro per me stesso che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò. Quando Dio dice giuro per me stesso, è una parola definitiva, è più sicuro di qualsiasi altra cosa. Quando Dio compromette la sua parola, compromette il cielo e la terra. Però molti di noi non amiamo Dio. E siccome non lo amiamo, non ci sacrifichiamo, portando anime a Lui. Non ci sacrifichiamo neanche per comprando degli inviti per portare persone alle nostre riunioni. Come è così caro? Dicono alcuni, quanti di voi hanno speso ieri, solamente ieri, per vedere la nazionale? Avete comprato cose lì nel bar? Chissà, avete speso più di $15 per essere tristi perché ha perso. Quanti hanno comprate cose che non servono a niente e non vi sentite tristi? Però quando si deve offrire per le cose di Dio, vi costa. Questo significa, dimostra quanto vale Dio per voi. E allora cosa stiamo facendo? Stiamo giocando alla vita cristiana. Dio non vuole più questo. Dio chiede, vuole soldati. Timoteo, soffri penalità come buon soldato. Non vi piace questo messaggio? Mi dispiace molto. Però vi dico che se non impariamo a sacrificarci, coloro che non impareranno a sacrificarsi resteranno a metà della via. Però quelli che si sacrificano per Dio e per gli altri sono le persone che trionferanno e portano avanti questo paese nel nome del Signore. Trionferanno in ogni area e adesso saranno benedetti. Abramo è benedetto perché non ha rifiutato suo figlio. Signore, grazie. Grazie, Padre. Padre, ti ringrazio, Dio. Grazie perché tu ci metti a confronto con la verità e la verità ci farà liberi. Che triste, Signore. Ci sacrifichiamo per cose vane, per le cose sciocche di questo mondo. E non ci sacrifichiamo per te. Perdonaci, oh Signore. Non ti abbiamo dato il giusto valore nelle nostre vite. Tu sei degno che offriamo perfino la nostra vita per te. Signore, grazie. Per quelle donne e uomini che si sono sacrificate, che hanno dato il meglio di se stessi, che si sono sforzati. Perdona la nostra negligenza, la nostra indolenza, Signore. Perdonaci, Padre. Siamo pentiti con tutto il cuore e ti chiediamo di lavarci, oh Dio. Lavaci, oh Dio, da questa ingratitudine. Signore, per favore, apri i nostri occhi, affinché possiamo vedere il tuo enorme, meraviglioso amore, affinché possiamo dare noi stessi per te. Padre, benedici questa Chiesa, benedici questo popolo. Nel nome di Gesù. Continua a parlare durante tutta la settimana, durante i prossimi mesi. Signore, io nel tuo nome raccomando questo popolo, non solo quello che è presente, se non coloro che stanno ascoltando la tua parola per mezzo dei diversi mezzi di comunicazione. Che questa parola risuoni e faccia eco nei loro cuori, mattina, mezzogiorno e sera. Non ci lasciare, o Padre, fin quando sentiamo il piacere del sacrificio, per amore a te e per amore del prossimo. Padre, grazie, grazie, Signore. In Cristo Gesù. Amen. Amen.